Mal di testa.
E mal di schiena.
Poi mal di testa.
Mal di pancia.
Un attacco di gotta.
E allergia. Disturbi agli occhi.
Mal di gola.
Alla tiroide.
E io c'ho tutto.
Sono sano come un pesce.
Effetti collaterali. La rubrica di medicina della Radio Vaticana.
Benvenuti al consueto appuntamento settimanale con la salute e i medici del Policlinico Agostino Gemelli di Roma. Eliana Astorri al microfono in questo spazio che il venerdì dedichiamo alla medicina. Oggi ci occupiamo di chirurgia oncologica mini-invasiva. In occasione dell'incontro scientifico dal titolo 2013.com che è iniziato questa mattina presso il Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma. Ha preso il via questa mattina il workshop 2013.com, dove COM sta per chirurgia oncologica mini-invasiva. Un incontro che per tutta la giornata di oggi vedrà chirurghi oncologi ed altri esperti del campo confrontarsi e discutere su nuove tecniche della chirurgia oncologica fino all'uso della robotica per quanto riguarda il tratto digestivo superiore. Ne parliamo con il professor Domenico Dugo, ordinario di chirurgia generale del Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma. Professore, benvenuto.
Buongiorno a lei e tutti i vostri ascoltatori.
Professore, prima di parlare dell'incontro scientifico 2013.com, ci può illustrare la situazione cancro all'esofago e allo stomaco in Italia? Ovviamente il tema è molto vasto, ma possiamo cominciare dall'incidenza che questo tipo di tumore ha rispetto a tumori che colpiscono altri organi.
Fortunatamente questo tipo di neoplasie non è un tipo di cancro estremamente frequente. Purtroppo però dobbiamo dire che nel corso degli anni, laddove abbiamo visto diminuire la letalità di certe malattie che diagnostichiamo con maggiore capacità e più precocemente, faccio l'esempio del carcinoma della mammella, faccio l'esempio del tumore della prostata, tumori molto frequenti nei due sessi ma che sappiamo riconoscere in uno stadio molto iniziale che curiamo ormai nella quasi totalità dei casi, questo è un tipo di neoplasia che si trova sempre al quinto, al sesto posto in termini di incidenza fra i tumori che più colpiscono la nostra popolazione, ma per i quali purtroppo la mortalità non è cambiata nel corso degli anni. Si tratta quindi di un big killer, come si dice in gergo, che merita tutta la nostra attenzione di ricercatori e di medici.
Ma questo per quale motivo, professore? Perché la diagnosi arriva in ritardo?
A tutt'oggi ancora questa malattia il più frequentemente viene diagnosticata quando si presenta con sintomi rilevanti, cioè con manifestazioni che richiamano immediatamente la nostra attenzione, come un forte dolore, come l'incapacità di deglutire, come la impossibilità di far transitare il cibo al di là dello stomaco con episodi di vomito frequente. Purtroppo quando questi sintomi si presentano, sono sintomi anche aspecifici perché possono essere comuni a tante altre malattie e inoltre si presentano in una fase generalmente avanzata di malattia. Si tratta quindi di scovare quelle possibilità di far diagnosi prima che il sintomo arrivi e questo non è ancora così semplice in paesi specialmente come il nostro dove queste malattie non sono estremamente frequenti.
Professore, quando è che il chirurgo ritiene l'intervento necessario?
Nei carcinomi esofago-gastrici, l'intervento chirurgico è il presupposto fondamentale per la guarigione. Meglio ancora direi, l'asportazione completa della neoplasia è il presupposto fondamentale che consente la cura definitiva e radicale di questa malattia. Fortunatamente oggi, sia nell'ambito delle malattie dell'esofago che in quelle dello stomaco, questa asportazione completa della malattia non è sempre legata a un intervento chirurgico demolitivo e traumatizzante e questa è una delle grandi novità dell'ultimo decennio che saranno il fuoco principale dell'incontro di oggi che vedrà intorno alla parola COM, che non vuol dire solo chirurgia oncologica mini-invasiva, ma anche competenze in oncologia chirurgica esofagogastrica, laddove le competenze sono l'unione di tecnica, di capacità chirurgica, ma anche di conoscenza, di cultura, di studio di quello che è la biologia della malattia. Intorno a questo tipo di problematica vedremo riuniti i maggiori esperti mondiali.
Quali sono le altre novità nel trattamento della cura di questo tipo di neoplasie?
In una battuta possiamo dire che le novità degli ultimi anni intorno a questo tipo di neoplasie sono per il molto piccolo e per il molto grande. Innanzitutto per il molto piccolo possiamo dire che oggi abbiamo dimostrato con certezza, in una fattispecie particolare di queste malattie che vanno utilmente classificate e riconosciute, quindi casi rari ma molto vantaggiosi, la possibilità della rimozione completa non richiede la chirurgia, può essere fatta nei casi molto iniziali, quelli cioè che si diagnosticano non perché si siano presentati con sintomi, ma perché sono frutto dello studio di pazienti a rischio. Trovare un tumore piccolissimo rende possibile l'asportazione con la endoscopia, una banale endoscopia quale quella che si fa per controllare un'ulcera, quale quella che si fa per controllare una malattia di reflusso. L'individuazione di tumori piccolissimi in una certa particolare fase della loro storia clinica, quelli che noi in gergo chiamiamo gli early cancer, cancretti precoci, questi possono essere asportati completamente senza chirurgia dall'endoscopista. Un'altra novità del molto piccolo invece, e questo è uno dei temi principali del dibattito chirurgico di questi anni, è di poter fare una buona chirurgia oncologica con gli stessi risultati, gli stessi presupposti, gli stessi punti chiave che vengono toccati dalla mano del chirurgo senza un trauma chirurgico eccessivo, senza un grande taglio, cioè attraverso un accesso laparoscopico. Quello che oggi è ormai un gold standard, un punto di riferimento certo per la malattia colorettale, per i carcinomi del grosso intestino, ancora assolutamente non è dimostrato essere così fattibile per il tratto digestivo superiore. E proprio di questo parleremo in questo convegno, cioè vedremo come la laparoscopia, oggi utilmente compendiata con tecnologie superiori quale la robotica, abbia fatto tanti passi avanti anche in questo settore difficile dell'oncologia chirurgica.
Più avanti parleremo anche della robotica. Professore, ma questa chirurgia mini-invasiva è sempre attuabile o viene effettuata solo su pazienti selezionati?
Il chirurgo oncologo è un biologo interventista, è uno scienziato del cancro che sa usare le mani e la tecnologia. È uno scienziato, deve saper utilizzare soluzioni diverse per problemi diversi. Deve sapersi attenere alle linee guida che devono essere ogni volta seguite, caso per caso, stadio per stadio, malattia per malattia, e non forzare l'intervento chirurgico laddove l'evidenza scientifica ci dica che questa tecnica non è adatta a questa situazione. Sappiamo quindi oggi che la laparoscopia è assolutamente realizzabile e fattibile con successo nel primo stadio della malattia, quello cioè in cui il tumore dello stomaco non è ancora tanto grande, quello cioè in cui non siano presenti grandi linfonodi interessati alla malattia attorno allo stomaco. In questo caso è dimostrato che la laparoscopia, certamente una tecnica affascinante ma in questo settore del corpo molto difficile, può dare gli stessi frutti curativi che dà la chirurgia tradizionale. In forme di cancro più avanzate il dibattito è aperto e ancora non siamo così sicuri che quella che noi chiamiamo laparoscopia ormai tradizionale, cioè che non si avvale delle super specialità che la robotica ci offre, possa essere la soluzione. Ma chissà che attraverso anche un seminario come il nostro non dimostreremo che la robotica può far fare questo ulteriore passo avanti alla oncologia chirurgica, cioè portare i vantaggi del piccolo trauma della chirurgia mini-invasiva anche per la cura di tumori più grandi.
Ecco, appunto, a proposito della robotica, qual è la tendenza a livello internazionale sull'uso di questa pratica in chirurgia? Esiste una linea guida che ne regola l'utilizzo?
Bisogna essere onesti, la robotica ha luci ed ombre. Le luci della robotica sono soprattutto in quegli interventi in cui l'utilizzo del robot ha reso possibile quello che fino a pochi anni fa era impossibile. Il campo di maggior successo, indubbiamente, della robotica, e questo ormai è nozione molto nota, è il trattamento chirurgico del carcinoma della prostata. È oggi possibile, con un intervento in un piccolo campo ed eseguito a regola d'arte da un operatore che riesce a portare il movimento del polso e della mano all'interno della pelvi con grande precisione, è possibile rimuovere completamente la prostata in maniera extracapsulare, con enormi vantaggi funzionali per quei pazienti, a volte giovani, che potrebbero invece da un intervento tradizionale o dalla radioterapia avere degli effetti collaterali a volte molto seri. Cura completa senza danni collaterali, questo è il grande vantaggio che la robotica ha dimostrato in quel settore. È possibile che questo lo faccia anche in altri settori? Al momento tutto questo non è ancora dimostrato. Quello che però è certo è che questa tecnologia è estremamente costosa. Il dotarsi di questo macchinario, ancora non perfettamente esplorato in ogni sua potenzialità, che io peraltro ritengo affascinante, è cosa estremamente costosa per i nostri ospedali ed estremamente costoso il materiale di consumo che la macchina richiede per ogni intervento. Quindi attenzione nell'indagine su questa nuova tecnologia, perché se da un lato dobbiamo proseguire nell'offrire il meglio ai nostri pazienti, dall'altra non possiamo mettere il nostro sistema sanitario a rischio per qualcosa che ancora non è così sicuro.
Professore, tornando all'incontro di oggi, alcuni dei temi ce li ha già accennati, ci vuole dire le altre proposte, i temi di cui si parlerà?
Questo è un incontro, come le dicevo, basato sulla cultura generale oncologica in chirurgia che mette insieme le skills, cioè la tecnica, cioè le video proposte di tecnica laparoscopica, robotica, ordinaria, ma anche le competencies, cioè le novità in termini scientifici. E su questo aspetto uno dei grandi temi che saranno affrontati e ancora una volta messi a fuoco in questo meeting è quello, come dicevamo prima, delle malattie molto grandi, cioè quelle che si presentano a volte con la sensazione che la chirurgia sia in ritardo, che non sia l'arma sufficiente per poter asportare il tumore. Ebbene, in questo campo la multidisciplinarietà ha fatto passi da gigante e in queste situazioni i pazienti che vengano trattati con la radioterapia e o con la chemioterapia prima della chirurgia, abbiamo dimostrato che possono avere eccellenti riduzioni della massa tumorale ed essere riportati alla possibilità di una chirurgia perfettamente curativa e a volte anche mini-invasiva. Questa è una tecnica che oggi chiamiamo chemioterapia o chemioradioterapia neoadiuvante, cioè una strada che mette la terapia della radiazione, la terapia farmacologica prima della chirurgia al servizio della possibilità di rimuovere il tumore ancor più completamente e con le massime possibilità di cura, ciò che fino a pochi anni fa non riuscivamo spesso a fare.
Professore, qual è la situazione in cui voi chirurghi oncologici vi sentite impotenti? Prendiamo ad esempio la grandezza della neoplasia, la sua posizione? Ci sono dei momenti in cui un chirurgo, se mi consente l'espressione, si arrende?
Non ci sono momenti in cui noi ci sentiamo potenti. Il chirurgo deve lasciare di fronte al cancro il suo ego da parte, deve sapere di essere impotente di fronte al fatto che la malattia abbia scelto di presentarsi a noi in questo o in quello stadio di malattia, ma al contrario il chirurgo e l'oncologo in generale deve sapere che non c'è mai la parola non c'è niente da fare. In ogni stadio abbiamo qualcosa da fare e in ogni stadio di malattia c'è qualcosa da fare al meglio, conoscendo le linee guida e sapendo quello che soprattutto la multidisciplinarietà caso per caso può offrire. La parola d'ordine oggi in oncologia è da un lato individualizzazione del trattamento, cioè saper inquadrare bene quel paziente e non ripetere lo stesso gesto per ciascuno, ma portare un piano di cura individualizzato che dia il massimo e il meglio che la scienza può dare oggi caso per caso. E la seconda parola d'ordine è appunto multidisciplinarietà, cioè di fronte a questi carcinomi non c'è solo il chirurgo che poi abbandona il paziente lanciandolo ad altri specialisti, ma c'è un team di multispecialisti del farmaco, della chemioterapia, della radiazione, i radioterapisti, ma anche gli infermieri, i medici del dolore, i nutrizionisti, che tutti assieme disegnano un percorso che viene tagliato su misura, come diciamo noi, tailor made, come una operazione di sartoria attorno a quella particolare problematica per ottenere sempre, in ogni caso, il meglio che la scienza medica oggi può dare. Il meglio è spesso la guarigione completa, in forme più avanzate e gravi è comunque il miglior trattamento possibile per la qualità di vita e la durata di vita di ogni paziente.
Professor Dugo, qual è il futuro della chirurgia oncologica mini-invasiva? O che cosa voi chirurghi vi auspicate?
Mi piacerebbe dire che il futuro già lo stiamo vivendo, perché non c'è congresso di chirurgia, non c'è incontro di oncologia chirurgica dove le nuove proposte non si basino sul fatto che si può fare il massimo con il minimo trauma. In verità la storia della chirurgia mini-invasiva non nasce solamente con l'applicazione della laparoscopia per levare le prime colecisti, le prime cistifelle tanti anni fa. La filosofia della chirurgia mini-invasiva è una filosofia italiana, la dobbiamo rivendicare noi, da quando ormai più di 25 anni fa il professor Veronesi dimostrò a tutto il mondo che per curare definitivamente il cancro della mammella non c'era bisogno di portare via tutto l'organo e dimostrò anche che il piccolo trauma, la miglior cosmesi, la psicologia della donna sono altrettanto importanti nella cura di questa malattia quanto la sua asportazione. Cioè cadde il principio che grande taglio, grande intervento, grande cura. Adesso il principio è completamente diverso, dobbiamo sempre mirare a fare il meno possibile dal punto di vista del trauma per raggiungere il massimo obiettivo possibile. E attorno a questo tema si sviluppa la filosofia della chirurgia mini-invasiva, oltre che il dibattito tecnico che ci sta insegnando a fare cose sempre più complesse con buchini sempre più piccoli e a tutto vantaggio dei nostri pazienti e della loro qualità di vita.
Professore, in questo workshop intervengono docenti internazionali, chirurghi oncologici da tutto il mondo, dagli Stati Uniti alla Corea.
Questo è un workshop fortemente voluto dalla Società Europea di Oncologia Chirurgica, una società internazionale che ha stretti rapporti con la comunità europea a Bruxelles, il cui scopo fondamentale è quello di rendere omogeneo in tutti i paesi d'Europa il piano di cura multidisciplinare per il cancro, settore per settore. Esperti quindi europei della Società Europea di Oncologia Chirurgica portano in Italia le loro lezioni a un pubblico di italiani che vogliono crescere in questo settore. In più, per rendere il workshop più attraente e denso di novità, abbiamo potuto, grazie a dei finanziamenti che l'università vede sempre con maggiore difficoltà arrivare dal mondo privato, con grande difficoltà abbiamo potuto ospitare personaggi di fama internazionale, come il professor Paul Mansfield, che è il chirurgo dello stomaco dell'MD Anderson Hospital di Houston in Texas, il più grande ospedale oncologico del mondo, come il professor Woo Jin-young, che viene da Seoul in Corea, il paese con il più alto tasso di incidenza di cancro dello stomaco al mondo ed è il primo ad aver effettuato i primi 100 interventi di chirurgia robotica sullo stomaco, maestro di robotica di tutto il mondo. Quindi questo è un onore per noi poter ospitare personaggi di questo livello e spero che i medici italiani possano avvantaggiarsi di questa presenza.
Tra l'altro voglio ricordare che il Policlinico Gemelli è un polo d'eccellenza per quanto riguarda l'oncologia, così come ha ricordato il professor Bellantone durante l'inaugurazione del nuovo anno accademico, professor Dugo.
Il professor Bellantone ha detto una cosa molto interessante e giusta che il grande pubblico deve sapere e che non è autocelebrazione. Come forse molti sanno e molti ancora non hanno letto tra le righe nelle notizie giornalistiche, il Ministero della Sanità, attraverso un programma durato anni di valutazione delle cartelle cliniche e dei risultati delle cure che si fanno nei nostri ospedali italiani, caso per caso, settore per settore, malattia per malattia, ha stilato una classifica dei migliori e dei più efficienti ospedali nel settore oncologico. Ebbene, questa classifica non serve a dar pagelle, ma a stabilire qual è un punto d'arrivo a cui tutti devono tendere per cercare di fare sempre meglio. Il Policlinico Gemelli è ben piazzato in una serie numerosissima di patologie oncologiche, ma la cosa che mi piace dire oggi, nell'occasione anche di questo convegno, che il benchmark nazionale, cioè il punto di riferimento, il miglior risultato in Italia per quello che riguarda il trattamento delle neoplasie dello stomaco, è il Policlinico Universitario nel quale io lavoro e nel quale svolgo questa missione. Sono molto orgoglioso di questo.
Professore, la lasciamo tornare all'incontro, al 2013.com. Grazie per essere stato con noi. Noi ringraziamo molto il professor Domenico Dugo, ordinario di chirurgia generale del Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma. Professore, buon lavoro.
Grazie e grazie a tutti gli ascoltatori per la cortesia che mi hanno prestato in queste parole un po' difficili, ma spero comprensibili.
Ascoltaci sul digitale terrestre e televisivo al canale 882.
Effetti collaterali termina qui. Come sempre vi ricordo che tutte le puntate di questa rubrica si trovano sui siti radiovaticana.va/105 e unicattolica.it. Da parte di Eliana Astorri un buon proseguimento di ascolto.